RKC presenta Salute e vita.
In difesa della nostra salute fisica e spirituale.
Salute e vita, un programma a cura di Govinda Sundari Devidasi.
Hare Krishna Hari Bol. Benvenuti a un'altra puntata di Salute e Vita. La puntata di oggi è molto interessante, direi. Parleremo delle piante aromatiche in generale. È ben noto che gli odori e i profumi agiscono direttamente sulla nostra sfera psichica, colpendo piacevolmente o sgradevolmente l'uno o l'altro dei centri di forza, che regolano le leggi animiche dell'intero nostro complesso organico e coinvolgendo così tutta la nostra personalità, la passionalità in generale, la libido, la spiritualità, con inevitabile riflesso sul piano fisico. Qualcosa di simile deve quindi accadere anche nei confronti degli aromi provenienti dagli alimenti. Discutendo sulle famiglie che abbiamo esaminato in precedenza, siamo già riusciti ad osservare alcuni dei loro effetti, ma se approfondiamo meglio le nostre indagini, ci accorgeremo che la loro influenza si produce in primo luogo a livello della nostra psiche e di riflesso sul sistema nervoso, che ne è la base fisiologica, con ripercussione sulle funzioni organiche, esattamente come i profumi veri e propri. Nell'ambito cioè del loro orientamento fondamentale verso i nostri corpi sottili, che si risolve con la stimolazione o l'acquietamento della nostra personalità, troviamo le proprietà più disparate: potenziamento della ventilazione polmonare, azione stimolatoria delle secrezioni a livello delle ghiandole salivari, gastriche, pancreatiche e intestinali. Possiamo sostituire il sale nelle diete a clorurate, poiché contengono del sodio naturale e gli oligo elementi necessari a un buon equilibrio vitale. E nello stesso tempo hanno anche in comune un'azione efficace su tutto ciò che insudicia la sostanza umana, su tutto ciò che ne compromette la purezza, putrefazioni intestinali, parassiti e infezioni. Ed estendono la loro opera di annientamento dell'agente patogeno, disinfettando persino, come il basilico ed il timo, i nostri cibi. Non per nulla dunque essi vennero definiti lo spirito della nostra nutrizione. La loro azione possente di difesa è resa possibile dalla presenza degli oli eterei ricchissimi di idrogeno, che è appunto l'elemento chimico del fuoco universale, e il fuoco universale tutto purifica, trascendendo da ciò che può venire chiamato materia. arrabbiate, infatti, ci vengono incontro inebriandoci con il loro caratteristico profumo gradevole e penetrante che si diffonde dai loro steli, foglie, fiori e semi. I membri principali di questa famiglia sono il basilico, l'issopo, la lavanda, la maggiorana, la melissa, la menta, l'origano, il rosmarino, la salvia, la santoreggia, il serpillo e il timo. Indubbiamente nel nostro organismo questa prolifica e materna famiglia si svolge i suoi compiti nel calore delle loro essenze, ma se indugiamo ad osservare l'habitus cosmico che contraddistingue sia i suoi membri più concentripeti, come la salvia, il timo, il rosmarino, la santoreggia, che quelli più espansivi come la menta e la melissa, noteremo che i focosi aromi sono condotti da un corpo robusto in cui ravvisiamo, come ben dice il dottor Auska, l'impronta delle forze racchiuse nei sali della terra. Queste piante, si propongono quindi un duplice scopo, quello di equilibrare d'un sol colpo ambedue i piattelli della bilancia umana. Mentre cioè il loro calore e il calore del loro aroma si diffonde piacevolmente in tutto il nostro organismo, esse ci offrono la quiete, la pace, anziché eccitare come succede di solito con le altre essenze e sapori focosi e piccanti. In altre parole, la loro azione si svolge in particolare proprio laddove il sistema ritmico centrale, cardiorespiratorio e circolatorio interviene per conciliare i processi e le funzioni che hanno luogo nella parte superiore e inferiore dell'organizzazione umana. Per questa ragione osserviamo nelle labiate una molteplicità di intenti tale che potrebbero sembrarci persino irreali e incoerenti se non avessimo acquistato ormai una certa conoscenza di causa. Vediamo ora le proprietà della salvia. La salvia è tonica e stimolatrice della funzionalità nervosa, è tonica del cuore e della circolazione generale, è ipertensiva, protettiva contro le malattie mentali, digestiva, antisudorifera, antidrotica, diuretica, antidiarroica per i bambini, antisettica, decongestionante, febbrifuga, gallottofuga, spasmolitica. Indicazioni: tremiti nervosi, astenie, neurastenia, vertigini, distonie neurovegetative, affaticamento fisico e intellettuali, dispepsie dovute ad atonia delle vie digerenti, tossi e asma, ipotensione, dismenorrea e menopausa. Un punto molto importante è che risolleva le forze di tutto l'organismo ed è indicata in tutte le infermità, salvo però nell'ipertensione. Vediamo ora le proprietà del timo. È microbicida, specialmente nei confronti dell'intestino e delle vie respiratorie. È balsamica ed espettorante. e diaforetica è stimolante generale, fisico, psiche, circolazione capillare. È afrodisiaca, intellettiva, spasmolitica, diuretica, è emmenagoga ed è leggermente ipnotica. Indicazioni: malattie infettive in generale, infezioni intestinali e urinarie e tutte le affezioni dovute a raffreddamento, raffreddori cerebrali, faringiti, laringiti, bronchiti, angine, influenze, tossi anche convulsive. Ed è uno dei migliori rimedi. È indicata anche per l'astenia fisica e psichica, angoscia, sistema nervoso. Ed è indicata per le diarree e per le dissenterie. Come voleva dimostrare, la salvia e il timo conservano l'impronta fondamentale che contraddistingue tutti i membri delle labiate, con la differenza che la prima punta con maggior intensità sul consolidamento del corpo fisico e del sistema nervoso, mentre il timo è incaricato di conservarne la purezza e di estendere la sua azione benefica anche sui piani superiori della figura umana. Anche nelle piante aromatiche provenienti dalle ombrellifere ritroviamo le intenzioni basilari del gruppo. Queste intenzioni si manifestano soprattutto attraverso la loro energica azione carminativa, mentre ognuna di esse ha poi per proprio conto delle qualità personali. Di esse il dottor Auska dice infatti: laddove nelle ombrellifere si formano i semi, come nel coriandolo, nel finocchio, carvi, comino e anice, vediamo subito che essi servono quale rimedio specifico nei disturbi dovuti all'insufficiente digestione dei carboidrati negli ingorghi gassosi che procedono dalle alterazioni del ricambio, cioè nel meteorismo e nelle flatulenze. Tant'è vero che vengono persino adoperati per aromatizzare il pane e i biscotti. E quando esse ci offrono le loro foglie aromatiche, come nel prezzemolo e nel cerfoglio, diventano dei gradevolissimi condimenti che dovrebbero venire usati di frequente per arricchire le nostre pietanze. Nei nostri pasti, infatti, dovremmo inserire del prezzemolo, perché è molto utile per tutte quelle persone che hanno una circolazione difettosa. Come tutte le ombrellifere, esse svolgono una funzione liberatrice di alleggerimento, facilitando la digestione, favoriscono la corrente ascendente delle sostanze nutritizie ed agiscono quasi nel senso degli aromi. Potremmo quindi considerarli delle erbe medicinali primaverili, capaci, per così dire, di purificare il sangue. A questo punto parliamo un po' di alcune piante aromatiche appartenenti ad altre famiglie vegetali. Ad esempio parliamo dell'alloro. L'alloro, che contiene un po' di canfora, è disinfettante e fortificante del cuore. Però non se ne deve abusare, potrebbe diventare pregiudizievole per i vasi sanguigni, per l'apparato digerente e per il sistema nervoso. L'alloro contiene infatti alcune sostanze che non sono del tutto innocue. La cannella, con azione antibatterica, cardiaca, circolatoria e respiratoria. Anche questa è una lauracea come l'alloro. Le sue mansioni sono però più benefiche sia utilizzandola nei dessert, sia come infuso. I chiodi di garofano, con proprietà un po' più simili a quelle della cannella, ma più eccitanti, espansive e riscaldanti, quando in certi preparati non diventano addirittura caustiche. Da usare comunque con prudenza, non più di 1-2 chiodi, anche nelle preparazioni di torte, frutta cotta o altri dessert destinati a varie persone. L'abuso pregiudica l'integrità delle cellule cerebrali e degli organi sessuali. E poi arriviamo all'eucalipto, che tutti conosciamo bene. La sua azione balsamica e battericida sulle vie respiratorie e urinarie non deve essere sottovalutata. Non dimentichiamo che gli antichi lo usavano insieme al timo per mantenere ben conservati persino i cadaveri. Comunque questa cosa qua che c'è scritta in questo libro riguardo agli antichi che usavano questo eucalipto insieme al timo per mantenere ben conservati i cadaveri non ci interessa poi tanto, perché come sappiamo il corpo è solamente una macchina e niente più, quello che dà vita al corpo è l'anima, questa particella spirituale infinitesimale che permette al corpo di agire e di vivere, perché senza l'anima il corpo non può vivere. Quindi quando un corpo è morto, quando un corpo si dice che è morto, vuol dire che in quel momento l'anima ha lasciato quel corpo per andare in un altro corpo, per reincarnarsi in un'altra forma di specie di vita. E poi arriviamo, cari amici, al ginepro, che è sudorifero, diuretico e depurativo. Anche rinfrescante, tonico, e viene usato anche nell'idropisia e controindicato però nelle infiammazioni renali acute, perché di solito gli organi quando sono in crisi chiedono unicamente di essere lasciati in pace. Poi arriviamo alla noce moscata. Anche se i turchi la usano molto per l'elevato effetto disinfettante, anche per i suoi principi oleosi esercitano sull'intestino, non è un aroma che possa essere inserito nei nostri pasti troppo di frequente. Proviene da una lauracea come l'alloro e presenta degli inconvenienti analoghi. Il pepe bianco e nero ha un sapore molto pungente e non è ben sopportato. È meglio astenersi o perlomeno usarlo in piccole dosi, perché è surriscaldante ed eccita troppo i centri nervosi. Il tiglio, con effetto calmante generale sulle vie respiratorie. Le sue forze sono abbastanza ben equilibrate. Lo possiamo usare tutti, bevendone l'infuso la sera prima di coricarci, o quando ci sentiamo un po' eccitati, un po' nervosi, o quando abbiamo la tosse. È utilissimo anche per i bambini. La vaniglia profuma delicatamente anche i dolci caserecci, ma è molto dilatatrice. È consigliabile adoperarla solo qualche volta, a piccolissime dosi. Il suo profumo si fa sentire ugualmente. Si presta a molte mistificazioni. In commercio circolano delle polveri che della vaniglia conservano unicamente il nome. Suggerisco di comprare comunque bastoncini in erboristeria e di ridurli in polvere in casa. E poi arriviamo alla verbena, che è tonificatrice dell'intera sfera psichica. In effetti la psiche umana gradisce assai il suo aroma. È regolatrice delle funzioni neurovegetative. È utile anche come infuso postprandiale nelle digestioni difficili dovute ad atonia gastrica. È utile anche per chi ha delle alterazioni della flora batterica intestinale e con facile tendenza alla parassitosi. Lo zafferano, quale attivatore delle funzioni digestive, combatte le fastidiose flatuenze delle dispettici. Nella donna agisce come sedativo degli organi genitali, facilitando il flusso mestruale. Il movimento costruttivo in questo prodotto è preponderante. Lo zafferano è ottimo nel riso e nel couscous. Lo zenzero, il suo sapore è classificato dalla macrobiotica come il più disperdente. Non è comunque una pianta aromatica molto usata nel nostro paese. Comunque è molto utile per metterla nei dolci, nella frutta cotta. Poi arriviamo al curry. È una specialità aromatica anche questa, orientale. Il suo sapore è molto indicato per i tipi mediterranei, comunque tollerato di tanto in tanto dai terrestri, dai flemmatici, perché è molto riscaldante. In qualità di aroma sono anche utilizzati capperi, si tratta però di fiori che vengono messi sotto aceto, agrodivino, non proprio aceto, per cui chi vuole alimentarsi razionalmente dovrebbe inserirli raramente, anche se essi ravvivano molto varie salsine. Naturalmente sparsi qua e là nelle nostre campagne, specialmente qui in Toscana, incontriamo ancora alcuni altri prodotti isolati, quali ad esempio la valeriana ortense, che è un'insalata discreta, i fagiolini verdi, i piselli freschi comuni e quelli mangiatutto, i quali, pur appartenendo alla famiglia delle leguminose, passano come verdure perché nei legumi le farine e le sostanze proteiche si formano soltanto durante la maturazione e l'essiccazione. Si tratta senz'altro di prodotti che ci danno un certo nutrimento e che possono essere usati vantaggiosamente in insalata o stufati da sole in compagnia di altri ortaggi. I piselli freschi, anzi, sono ottimi anche per preparare delle creme, per arricchire, rallegrare, variare i nostri piatti vegetariani. non hanno tuttavia delle virtù profilattiche o terapeutiche particolari. Dobbiamo invece soffermarci un momento per ricordare le olive, le quali ci forniscono, tra l'altro, un ottimo olio. Le olive sono molto energetiche. Accompagnano magnificamente sia il cereale che gli ortaggi. Con esse possiamo preparare delle squisite salsine naturistiche che ci consentono di ampliare le vedute della nostra cucina. È meglio però scegliere quelle nere che ci offrono le sostanze genuine e naturali e compiono un dolce drenaggio del fegato. In quelle verdi queste sostanze vengono invece alterate dai trattamenti chimici, spesso a base di soda caustica, ai quali vengono sottoposti. E in questo modo cessano di rappresentare un buon alimento. Vi parlavo prima infatti di altri frutti, dei semi oleosi, ed in particolare delle olive che ci offrono un sano olio. In effetti, cari amici, nella cucina vegetariana gli oli costituiscono infatti la base assoluta di ogni condimento. Comunque è vero che nell'alimentazione vegetariana l'olio è molto importante, l'olio di oliva. Ma per i devoti di Krishna, e dovreste sperimentarlo anche voi, è molto più efficace, più buono, più nutriente il ghee. Forse alcuni di voi non sapranno cos'è il ghee. Dunque il ghee non si tratta nient'altro che del burro chiarificato e che i devoti di Krishna usano come olio. Il suo aroma è delicato e le sue specialità lo rendono il migliore tra tutti i mezzi di cottura. Fare il ghee non è difficile né complicato, ma richiede del tempo. Per far risaltare il delicato aroma del burro fuso c'è bisogno di una cottura lenta, cari amici, e prolungata, che faccia evaporare completamente il liquido e permetta alle parti solide del burro di separarsi e salire in superficie, lasciando il ghee trasparente e color ambra. Il ghee è puro grasso di burro, poiché non contiene acqua o caseina, cioè non fa irrancidire il burro, potrete conservarlo per mesi anche fuori del frigorifero. Tutti gli ingredienti da friggere dovrebbero essere preparati, tagliati o arrotolati vicino ai fornelli a temperatura ambiente. Se qualcuno di voi usa il ghee per friggere o volesse iniziare da ora ad usare il ghee per friggere delle spezie, unite dapprima tutte le spezie in modo che il ghee non debba bruciare mentre le cercate. Una nota molto importante è che prima di mettere il ghee in una pentola per friggere, dovreste assicurarvi che questa, cioè la pentola, sia perfettamente asciutta. Evitate di far cadere dell'acqua nel ghee caldo, perché ne risulterebbero degli schizzi molto violenti. Comunque è utile dire che i devoti di Krishna il ghee lo usano solamente per friggere e non per condire. Per condire ovviamente usiamo, noi devoti di Krishna, come voi, usiamo l'olio d'oliva. E In effetti, cari amici, come avrete già capito, vi sto parlando degli oli e continuiamo a parlargli degli oli. Parliamo dell'olio d'oliva, perché merita di occupare il primo posto nella scala dei condimenti usati ai fini alimentari veri e propri, ed è particolarmente indicato per tutti coloro che hanno uno stomaco e un intestino delicato. Mentre gli oli di girasole, di soia e di sesamo passano in prima linea quando si persegue un fine terapeutico specifico. Quando abbiamo parlato delle composite, già abbiamo visto che in realtà l'olio di girasole svolge la sua azione curativa proprio direttamente sui disordini organici dovuti al ristagno del colesterolo nel sangue e sulle arterie. Perciò, quando si tratta di curare questo genere di disturbi, è necessario dare la precedenza a quest'olio e agli alimenti appropriati fino a quando non si sia ottenuto il risultato desiderato. E non bisogna allarmarsi se in un primo tempo le analisi di laboratorio dovessero mettere in evidenza un ulteriore aumento del colesterolo nel sangue. Si tratta comunque di un aumento transitorio dovuto al fatto che la cura sta rimuovendo proprio i depositi colesterinici dalle pareti arteriose. Occorre infatti un certo periodo di tempo prima che si possa verificare la guarigione anche nel liquido circolante. Più ancora che per il loro elevato contenuto in acido linoleico, gli oli di soia e di sesamo sono preziosi per la loro ricchezza in lecitina. Lipoide è indispensabile tanto per il cervello. E anche per il sistema nervoso in generale, quanto per una regolare funzionalità cardiaca. Anche se occorre per alcuni di voi abituarsi a questo sapore, non comune per molti di voi. Comunque sono molto benefici questi oli, l'olio di soia e l'olio di sesamo. E quindi vi consiglio di usarli, di reintegrarli di più nella vostra alimentazione. La lecitina della soia provvede principalmente al potenziamento del substrato fisico del sistema nervoso. Tutto lascia presumere che l'azione di quella contenuta nel sesamo incida invece direttamente sui piani superiori o quantomeno sulla disintossicazione totale del cervello, perché piano piano la persona riacquista la memoria, una maggior lucidità mentale, una sorprendente capacità concentrativa e di comprensione intuitiva. Naturalmente anche qui, quando si tratta di modificare un caso patologico, si rende necessario proseguire la cura per un certo periodo di tempo che varia secondo l'imponenza dell'intossicazione e dello stato deficitario. Quando invece vogliamo ottenere un risultato protettivo, è molto meglio usare alternativamente i vari oli. L'olio d'oliva, di girasole, di soia e di sesamo. In questo modo potenzieremo le nostre energie e la nostra resistenza alla fatica. Conserveremo la morbidezza ideale della nostra configurazione fisica e la carnagione del volto riacquisterà nuovo splendore. Cosa che vorrei dirvi in questa puntata è che l'olio di arachidi è per lo più sconsigliato, perché in esso prevalgono certi acidi grassi saturi che non sono così nobili come quelli contenuti nell'olio d'oliva. L'arachide appartiene alla famiglia delle leguminose come i fagioli, le lenticchie, nelle quali sono sempre presenti dei principi che sono tossici per il corpo umano. Inoltre anche nella preparazione di quest'olio, nell'olio di arachidi, si sa che subisce di solito dei trattamenti chimici. E quindi, cari amici, non ve lo consiglio affatto. Anche questa puntata di Salute e Vita è terminata. Hare Krishna, Hari Bol a tutti.
RKC vi ha presentato Salute e Vita,
in difesa della nostra salute fisica e spirituale.
Salute e Vita, un programma a cura di Govinda Sundari Devidasi.